Salmo 126-125. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, sembrava di sognare. Fondamentali nella vita che noi difficilmente riusciamo a conciliare, e l'esperienza della difficoltà, della fatica e del dolore è l'esperienza del frutto, del risultato e della gioia, e pensiamo che siano contraddittorie. Ecco, invece questo salmo le concilia e dice: c'è la difficoltà della semina, esatto. La difficoltà della semina prelude alla gioia del raccolto. Quindi cerca di combinare insieme quelle che sono le difficoltà della vita, gli aspetti che riteniamo negativi, con risultato positivo. Ed è un tentativo di spiegazione che abbiamo scelto perché adesso, nel capitolo 4 del Vangelo di Marco, entriamo nel grosso problema del male, che sembra vincere, della promessa della parola di Dio che sperimenta difficoltà. Allora ci si domanda: ma come andrà a finire? Gesù stesso, abbiamo visto la volta scorsa, era pur bravo, comincia bene, ma a un dato punto subito cominciano i farisei, gli scribi a dire costui bestemmia, i farisei a dire, e anche gli scribi a dire indemoniati, gli erodiani, quei farisei vogliono ucciderlo, i suoi dicono costui è pazzo. Quindi Gesù, dopo l'inizio del suo ministero, i più benevoli dicono che è matto, gli altri dicono che se ne intendono, dicono che è indemoniato, comunque decidono che va ucciso o sequestrato se sono buoni. Quindi Gesù sperimenta difficoltà non piccole, e si chiama la crisi galilaica, cioè la crisi che ha avuto in Galilea all'inizio del suo ministero. E allora, come ognuno che si trova in crisi dice perché è così, cioè cosa ho sbagliato, ma ci domandiamo, quando c'è una difficoltà ci domandiamo cosa ho sbagliato. E pensiamo che la difficoltà sia connessa con qualche errore. Non è vero. Se fai le cose buone c'hai difficoltà. Se tu fai nulla di bene non hai nessuna difficoltà. Quindi non è un errore sperimentare le difficoltà. Come dice chi semina, è chiaro che sperimenta difficoltà, che fa fatica di lavoro, però c'è il risultato. E allora Gesù interpreta positivamente le difficoltà. E tutto il capitolo 4 è praticamente direi una lezione di discernimento nella propria vita, cioè ci sono le difficoltà che sembrano il fallimento, in realtà preludono al successo, c'è l'insignificanza che in realtà nasconde il grande significato, c'è una inattività, una passività che in realtà agisce fortemente, ci sarà alla fine una morte, Gesù la sperimenterà, che in realtà sarà resurrezione, appunto come il di frumento che morendo porta frutto. E sono tutte parabole centrate sul seme. Il seme è qualcosa, se tu semini una torre, per quanto grande e bella sia, non spunta nulla. Il seme, proprio in quanto seminato, e seminato vuol dire nascosto sotto terra, che non lo vedi, che marcisce, che muore, proprio in quanto seminato, che è nascosto, che fallisce, che muore, porta frutto vitale, moltiplicato secondo la sua specie. Quindi la difficoltà e la morte stessa non sono la distruzione, ma la verifica se una cosa è seme di vita. Ecco, e adesso possiamo entrare nella parabola, nella prima.
Siamo all'inizio del capitolo 4, capitolo 4, versetti da 1 a 9. E di nuovo cominciò a insegnare lungo il mare, e si riunisce presso di lui moltissima folla, così che egli, salito in barca, siede sul mare, e tutta la folla davanti al mare stava a terra, e insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. E avvenne nel seminare che parte cadde lungo la strada, e vennero gli uccelli e la divorarono. E parte cadde sul terreno sassoso, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva fondo di terra. E quando il sole si levò, riarse, e non avendo radice, si essiccò. E parte cadde nelle spine, e vennero sulle spine e lo soffocarono, e non diede frutto. E parte cadde sulla terra bella, e dava frutto, che veniva su e cresceva, e portava uno 30 e uno 60 e uno 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Come vedete, nei primi due versetti c'è la cornice della parabola: Gesù lungo il mare che entra nella barca, tutta la folla a terra, e lui che, stando sul mare seduto, insegna con le parabole. E poi c'è questa prima parabola, la cui prima parola è ascoltate, e il finale è: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Chiaramente questa cornice vuol dire che è una parabola dell'ascolto, e se ricordate il brano precedente terminava: chi è mio padre, chi è mia madre, miei fratelli. Esattamente chi sta seduto attorno a lui ad ascoltarlo, lui fa la volontà di Dio. Quindi è sull'ascolto questa parabola. Come tutte le parabole del capitolo 4, sono sulla parola, che è paragonata al seme. E tutte queste parabole, comprese queste, sono una parabola di contrasto. Se notate, si descrive in lungo e largo le difficoltà: che cade sulla strada, gli uccelli la divorano, cade sulle pietre e non attecchisce, cade tra i rovi, viene soffocata, e poi per contrasto ecco che produce frutto. Quindi sono tutte parabole di contrasto, dove si descrive in lungo e largo le difficoltà per dire: adesso come finirà? Sarà tutto finito? No. Le difficoltà ci sono e occupano quasi tutto lo spazio. Il risultato è insperabilmente grande. Cioè, sono tutte parabole di fiducia nella difficoltà. Questo è il contesto. Gesù sta sperimentando grosse difficoltà e dice: forse è tutto finito. No, proprio in queste difficoltà ho fiducia. E adesso vediamo in specie questa parabola.
Sì, una piccola nota sull'ascolto. Ascoltare è prestare attenzione a un altro, ad altre cose che non sono quelle che pensiamo noi magari o che già sappiamo. Quindi questo altro non è soltanto un'altra persona, è anche riuscire a guardare, a interpretare in altro modo quello che succede. Riprendiamo il primo versetto. E di nuovo cominciò a insegnare lungo il mare, e si riunisce presso di lui moltissima folla, così che egli, salito in barca, siede sul mare e tutta la folla davanti al mare stava a terra.
Ecco, dopo che Gesù è attaccato, decidono di ucciderlo, i nemici suoi dicono che è pazzo e altri dicono che è indemoniato, non è che tutto è finito, Gesù comincia di nuovo. Sembra tutto finito, Gesù di nuovo comincia. A far che cosa? A insegnare. Se lo scenario è il mare è simbolo dell'abisso, della morte. Israele è passato attraverso il mare per raggiungere il deserto e la terra promessa, e la parola di Gesù è proprio quella che ci farà attraversare il mare, e tutta questa folla sta lì e lui sale sulla barca, che è il simbolo della Chiesa, sta già nel mare e non va a fondo, e dalla barca insegna. Insegna e chiama tutti a fare il suo stesso cammino, come vedremo alla fine del capitolo.
Sì, questi luoghi, mare, terra, ricordano sempre, ecco, all'israelita, ma anche a noi che abbiamo un po' di familiarità con l'insieme della scrittura, l'Esodo. Quindi è il nuovo Mosè che invita nella fede a attraversare questo elemento così insicuro e minaccioso, che dove si rischia la vita e dove invece attraversandolo si troverà la vita. E insegnava loro molte cose in parabole e diceva nel suo insegnamento: ascoltate, ecco uscì il seminatore a seminare.
Ecco, Gesù qui insegna in parabole. Parabole vuol dire enigma. L'insegnamento che Gesù dà è enigmatico, esige di essere capito. Il suo insegnamento è come la nostra vita è un enigma, esige di essere capito. E cita il fatto del perché insegni in parabole, lo vedremo meglio la volta prossima, cioè la parabola è un po' un enigma, siccome l'uomo vuol capire, se una cosa non la capisce si interroga. E allora la parabola ci presenta gli interrogativi, per cui Gesù è furbo, invece di insegnare facendo delle affermazioni che ti dicono è così, ti pone degli interrogativi. Infatti sono gli interrogativi che ci insegnano, quelli che mettono in questione le cose già acquisite. E la prima parola che dice è ascoltate. Il problema fondamentale è sapere ascoltare. Cosa ascoltiamo? E l'uomo è ascolto. A differenza degli animali, e l'animale ha la sua natura specifica, tu puoi dirgli anche niente, all'animale sa già cosa fare. L'uomo senza parola non vive, non è uomo. Perché l'uomo diventa la parola che ascolta. Perché l'uomo è cultura, tutta la relazione è parola. Tutto il rapporto è parola, tutta la scienza è parola, la sapienza è parola, l'economia è parola, che governa l'agire. Se l'uomo è governato dalla parola, la medicina è parola, tutto. Dipende da quale parola ascolta l'uomo. E Gesù è venuto per dire appunto: chi ascolta la parola del Padre mio, costui mi è madre, fratello e sorella, cioè diventa figlio di Dio. Per cui il problema è dell'ascoltare la parola di Dio. E allora Gesù comincia la parabola dicendo che c'è il seminatore che esce a seminare. Dalla parabola risulta chiaro che il seminatore è lui. Lui è come uno che va a seminare. Cosa fa uno che semina? Butta via delle cose utilissime. E noi non ci pensiamo, ma il frumento è buono da mangiare, si fa il pane, si fa lo strudel, si fa tutto. Poi una cultura primitiva è il cibo, il pane. Butta via. Se un quintale di grano ci mangi dentro benissimo un mese, tu lo butti via, ma sei proprio incosciente. Quindi l'azione che Gesù fa è un'azione di buttare via ciò che serve per vivere. È un grande mistero quello del buttare via la stessa vita. Se la butti via, ce l'hai, se la tieni, la perdi. Se lui non buttasse via quel grano, non avrebbe da vivere. Così la vita, se tu la tieni, sei morto. Prova a trattenere il respiro. La vita è dono. E proprio in quanto dono è fecondo e fruttifero. E buttare via si fa fatica. Però Gesù allora paragona la sua fatica, il suo fallimento a quello del seminatore. Il seminatore butta via perché sa perché butta via. Questo buttar via è un guadagno. Si garantisce la vita buttando via la vita. No? Però la cosa non è così semplice. Cioè, se butti via e poi ti spunta subito il risultato, è facile. Invece il risultato sembra contrario.
E avvenne nel seminare che parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono.
Prima di commentare la parabola, a noi serve un seminatore strano che va a seminare sulle strade, sui sassi, sui rovi. No. Invece non è un seminatore strano che aveva studiato male agronomia. In Israele, come in molti paesi dove piove poco, si semina sul terreno così com'è. Dove anche ci sono i sentieri, dove ci sono i rovi, sotto magari ci sono dei sassi. Dopo avere seminato ari in modo tale che copri il seme e c'è quel tanto di terra che impedisce che gli uccelli lo becchino, che mantiene il seme così senza farlo marcire, poi con la prima pioggia il seme germoglia. Quindi faceva giusto, era per dire che non era per uscire dal terreno. Però lui seminando non sa prima, cioè dice c'è il sentiero ma poi ci arro sotto. Quindi semina sui sentieri, lungo le strade. E quello che ha fatto anche Gesù, ha seminato dappertutto la parola. No? Non sta lì a guardare, ma qui c'è un sentiero, la terra è dura, non stiamo lì, risparmiamo tempo. Lì ci sono dei rovi, non vale la pena. Lì sotto può darsi che ci sia un sasso per cui dopo non attecchisce, non facciamo. No? Se il seminatore cominciasse a voler sapere che destino ha ogni seme che butta via, non seminerebbe mai. Quindi il seminatore con sana incoscienza butta via. E quel che ha fatto Gesù.
Sì, e qua, così portandolo un po' in un'esperienza personale o interiore, un po', ma così, quali sono le condizioni minimali? Ecco, per accedere alla fede, per capire qualcosa del Vangelo, oppure si può dire a quali condizioni si può annunciare il Vangelo, a quali condizioni ecco, si può appunto accedere alla comunità, ai sacramenti, quelle cose, no? Ecco, se noi stiamo a fare tante premesse non si comincia mai, quindi, perché si dice ma se glielo dico così magari no, è una reazione negativa oppure non capisce, no? Signore si butta.
Che vuol dire allora che la parola di Dio viene gettata prescindendo senza stare di troppo a guardare per il sottile. Però abbiamo tutti l'esperienza, lo vedremo meglio successivamente, che tante volte la parola cade lungo la strada, c'è un terreno impermeabile, non è. È la prima esperienza che abbiamo noi nella lettura della parola, non è. Il seme è seme sull'asfalto. Arriva gli uccelli e lo beccano via. È perso. Comunque l'esperienza che ha avuto anche Gesù, ha buttato il seme, non ha attecchito. Allora cosa deve fare? Non seminare. Chi semina capita, butta il seme e non attecchisce. Però si dà il caso che attecchisca, allora vediamo.
Versetto 5. E parte cadde su un terreno sassoso dove non aveva molta terra e subito sputò perché non aveva fondo di terra e quando il sole si levò riarse e non avendo radice si essiccò.
Seconda esperienza, la prima esperienza è che fallisce subito tutto, l'altro non accoglie la parola. La seconda esperienza è che la parola è accolta. sulla terra, però sottoterra c'è un sasso che impedisce che metta radici. E allora la parola spunta anche prima, se c'è sotto un sasso che conserva quel poco di umidità sopra, se piove o della rugiada, e il calore per cui germina prima. Però subito dopo, una volta spuntato, non ha radici e secca. La seconda esperienza è che non solo la parola incontra resistenza come sull'asfalto e non entra, è che quando entra secca subito. Sì, un po' d'entusiasmo iniziale, poi dopo è come se sotto il sasso il nostro cuore di pietra è bruciato. Prima esperienza negativa, la seconda peggio, perché se era illuso che attecchisse, una volta attecchita è bruciata. Quindi vedete, van crescendo le difficoltà, e la prima pazienza, la seconda è peggio, il mero illuso, la terza abbiamo almeno, la terza va bene.
Le parte cadde nelle spine e vennero sulle spine e lo soffocarono e non diede frutto.
La terza ancora peggio, cade sulle spine e poi le levi le spine quando hai. E quindi cresce al tempo giusto, ma insieme al grano crescono anche le spine sono più vigorose e soffocano insieme. Allora Gesù vuol dire, insomma, io sono venuto a fare il mio lavoro, a seminare il regno di Dio. Prima esperienza, è come seminare sull'asfalto, non cresce niente. Seconda esperienza, se qualcosa cresce, brucia subito. Terza esperienza, se per caso non brucia subito, è soffocato dopo. Se capite? Può descrivere il fallimento in modo tale che sembra proprio disperata la situazione. O non attecchisce, se attecchisce non cresce, o se cresce è soffocato, quindi c'è più nulla da fare. Non so se è chiaro, no? Vuol dire che proprio l'esperienza è più tragica di così, non si può. Ed è l'esperienza normale del contadino che sembra, c'è la strada, ecco. E allora il risultato quale sarebbe? È meglio non seminare, questo quintale di grano che ho me lo mangio, così per questo mese sono a posto e poi sa che è.
Ma versetto 8, parte cadde sulla terra bella e dava frutto che veniva su e cresceva e portava 1,30 e 1,60 e 1,100 per uno.
E come vedete Gesù lascia posto in sospeso descrivendo in lungo e in largo le difficoltà, perché la nostra vita è piena di difficoltà fino alla disperazione. Cioè sembra che si parte dal fallimento, poi questo fallimento ti dà una piccola illusione che riesca e diventa peggio, poi ti dà un'altra illusione, ma forse questo finalmente cresce ed è soffocato. Quindi fallimento totale. E a questo fallimento totale Gesù contrappone, eppure seminando il seme cade anche sul terreno bello e buono. E cosa capita sul terreno? Ecco, questa parabola noi dice poco perché ce ne intendiamo poco di agricoltura. Se uno dicesse che portava l'1%, diceva uguale al 100 per 1. In Israele a quell'epoca, se tu seminavi un sacco, ottenevi 7 sacchi, la media, 7-8. Se non c'erano i fertilizzanti, non si arava profondo. Adesso credo si possa arrivare al 30, anche più, forse, non lo so. Ecco, quando Gesù dice che dava il 30, il 60 e il 100 per 1, cosa diceva la gente? Che per man che vada dai 30, cioè da 7 volte più il miglior risultato. La gente dice no, è impossibile, come il 30, anche il 60, no, è assurdo, anche il 100 per 1 è oltre ogni assurdo. Appunto, così è della parola di Dio, incontra difficoltà. Il risultato non solo è immensamente grande, contro ogni apparenza, Ma è veramente qualcosa di incredibile. E allora Gesù è interessante, nel cuore delle difficoltà che sperimenta, invece di scoraggiarsi, dice sì, quel che capita a me è quel che capita al seminatore. Se lui invece di seminare se ne sta tranquillo al caminetto a mangiarsi popcorn, ecco, non incontra nessuna difficoltà, tutto va bene. Se invece semina tutte queste difficoltà, voglio dire, le contraddizioni e le difficoltà vengono quando fai il bene, non quando fai il male. Eppure proprio in queste difficoltà è come con la semina, è allora che c'è il frutto. E il frutto non è un frutto qualunque, perché il frutto è secondo la specie di ciò che semina. Ora qui semina la parola di Dio, la parola di Dio è di potere infinito, di fatti infiniti. E questa parola germina comunque al di là e al di sopra di tutte le tue qualifiche e di tutte le tue resistenze. Anzi, proprio la parola di Dio passa attraverso le resistenze e le vince.
E nel seguito del capitolo Gesù dirà a che cosa potremo paragonare il regno di Dio e dice delle parabole che sono molto simili. Quindi lui davanti alla reazione che aveva avuto nella gente dice ma a che cosa posso paragonare il mio insegnamento, la mia presenza? E noi possiamo dire a che cosa possiamo paragonare la nostra vita, la nostra ricerca Dio, ecco, la nostra stessa esperienza di fede. E questa parabola gli è sembrata particolarmente significativa perché proprio nella immagine del seme, ecco, era contenuto questo, e nell'insistenza e soprattutto nella fiducia del contadino era contenuto proprio, ecco, il nucleo, ecco, del suo messaggio.
Ora adesso questa parabola evidentemente la dice agli ascoltatori, comincia con la parola ascoltate e termina con la parola ascoltate. Proviamo ad applicare a noi in questo breve periodo in cui abbiamo camminato nell'ascolto della parola. Cos'è capitato ascoltando la parola? È proprio ascoltando la parola che sono emerse le difficoltà. Contrario. Cioè, se vuoi il bene, è chiaro che sperimenti le difficoltà. È proprio davanti alle difficoltà che noi tendiamo a scoraggiarci, no? E a dire forse non riesci. E invece è proprio nelle difficoltà che ti si accorge che la parola cresce. Perché è parola di Dio. La parola è un seme. È il seme. Esige del tempo. C'è la pazienza della storia. Non è immediato. Se tu semini anche un pezzo d'oro, cresce nulla. Semini un seme e cresce una spina. Qui dice con 100 chicchi, e quei 100 lo semini altri 100 e avanti all'infinito, cioè cresce vita. Per cui Gesù paragona le difficoltà a un fenomeno vitale, non a un fenomeno di morte. Mentre noi istintivamente le difficoltà le paragoniamo al fallimento e alla morte, no. Nella morte c'è la resurrezione, nelle difficoltà la speranza teologica, cadono le false speranze e nasce la vera speranza. È proprio quando fai il bene che ti scontri col male e vinci. Quanto tempo ci vuole? Niente, tutta la stagione. C'è tutto l'anno, c'è tutto il vita, però il frutto c'è. Quindi non è che ti devi scoraggiare sperimentando queste cose, è normale, come contadino che è sapiente, sa da millenni che facendo così vive, noi sappiamo da sempre che è proprio in queste difficoltà che si costruisce la vita. Quindi è inutile scoraggiarsi. Capite che importanza ha questo sia nella vita di Gesù, sia nella vita di ogni uomo. La vita è una parabola, dalla vita alla morte, cioè, chi vogliamo? Che senso ha allora vivere? Allora il bene non ha nessun senso, tutto fallisce, no? Il bene è un senso. Proprio morendo il seme porta frutto. È la prova, la difficoltà è la morte, che il seme è seme, no? Vivo, perché vince la morte. Mentre le altre cose davanti alla morte finiscono, davanti alla difficoltà cessano. Quindi questa parabola è una parabola della speranza contro ogni speranza. E se voi leggete il commento alla Bibbia che avete forse delle paoline, c'è sotto un commento che dice: se noi siamo buon terreno, la parola produce il 100 o il 60. La parola della tecnica, credo che è scritto così in nota, in molte note. Questa parabola vuol dire il contrario. Prescindendo da quel che capita, e capita dappertutto che c'è sasso, strada e rovi, la parola produce un frutto insperato, al di là di ogni difficoltà. Perché? Perché la parola è parola di Dio, e l'uomo è fatto per Dio. Eppure essendoci strade, sassi e rovi, il mio cuore è il cuore di Dio, è un cuore da figlio di Dio.
Sì, non è senza importanza anche questa considerazione, perché detto in altre parole vuol dire che niente potrà contrastare definitivamente il mio cammino verso Dio, cioè il mio destino, che è incontrare Dio, che è il fine della mia vita, la mia felicità. Qualunque cosa succeda, ecco, che io sia dentro un cammino di fede o non lo sia, non c'è nessuna difficoltà, anzi le difficoltà che incontro sono ciò che mi manifesta in fondo che sto andando in una buona direzione. C'è una mentalità indotta soprattutto dalla scienza e dalla tecnica per cui ogni difficoltà, ogni fatica vuol dire errore, no? Là dove c'è una fatica vuol dire che sbagliamo qualcosa, considerate in una mentalità dove, ecco, a ogni problema c'è una soluzione facile e non dolorosa, mentre qui è proprio il contrario, eh? La vita è molto diversa, la difficoltà manifesta una direzione e è centrata questa immagine del seme, no? Non perché viene da una cultura agreste, ma proprio perché combina assieme questo apparente disfacimento e morte con invece, ecco, poi il frutto abbondante di vita. Quindi qualsiasi cosa succeda, qualsiasi difficoltà si frapponga, è possibile per ciascuno questo raccolto abbondante finale.
E quindi, come vedete, il messaggio centrale della parabola è la speranza contro ogni speranza. La certezza che al di là di tutto ciò che avviene, come nella semina, avviene bene, perché se fosse avvenuto male seminando saremmo già morti di fame da sempre. Invece capita che se sempre seminato si è sempre mangiato, anno più anno meno il prodotto è sempre meno, quindi tutto ciò che hai buttato via è sempre tornato moltiplicato. Ecco, così la parola di Dio non tornerà a me senza effetto. Per mai che vada produce un frutto strepitoso. E qui dovremmo un po' abituarci a vedere due cose, secondo me. Una è che Gesù, nelle difficoltà reali, che non erano piccole le sue, invece che scoraggiarsi, capisce che c'è sotto una parabola, sotto queste difficoltà. Le difficoltà vengono a chi semina, a chi fa il bene. Quindi sono già segno positivo di vittoria, vuol dire che stai seminando e avrai il risultato grande, quindi non preoccuparti. So se mi spiego. Ci sono tutti gli allarmi davanti alle difficoltà. Se non hai difficoltà, allarmati. Vuol dire che sta andando male, cioè sei tranquillo che ti mangi il tuo grano ma non hai seminato e domani muori. Se hai difficoltà, vuol dire che stai lottando contro il male. E avrai il risultato, vai avanti. Non preoccuparti. Fa parte della vita la difficoltà del bene. E il frutto c'è. Perché è bene, perché è da Dio. E c'è questo scontro contro il mare che nella vita è inevitabile, come seminando è inevitabile questi incidenti di percorso. Quindi non preoccuparti. Sono incidenti di percorso che il contadino sa bene che ci sono. Anche tu devi sapere nella vita spirituale che queste cose ci sono. Se non desisti subito e ti scoraggi non fai mai nulla. E poi ci si accorge davvero, e volgendosi indietro, fatto un'esperienza, come la parola davvero al di là, al di sopra di tutte le difficoltà che poniamo, trapponiamo, porta su. Anche se la butti via, ti è rimasta dentro e al momento ti svegli fuori. Perché hanno trovato nelle tombe dei faraoni del grano di 5.000 anni fa, messo sotto terra, fa ancora la figa dopo 5.000 anni. Perché? Perché è seta. Interessante, no? Anche dopo 5.000 anni, non è cosa, magari la parola mi entra e la lascio lì, non... va bene. La... Comunque anche dopo anni e anni questa parola mi segue e non perde mai la sua forza.
Vediamo le conclusioni. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Si sottolinea orecchio, ascoltare, ascolti, e l'inizio è ascoltate. È il problema fondamentale dell'uomo, sapere ascoltare la realtà, la parola, la vita, che senso ha tutto questo. E quel pericolo è non sapere ascoltare. Cioè, se mette proprio sull'attenti, ascoltate, dice all'inizio, alla fine, che orecchi per ascoltare ascolti, vuol dire che il problema fondamentale è dell'ascolto. Di che cosa? Di cosa capita nella semina. Anche tu ascolta cosa capita nella vita. Se semini il bene, sperimenti le difficoltà, ma ascolta più in profondità, oltre alle difficoltà, c'è qualcos'altro. C'è il risultato sperato. Quindi non scoraggiare, ascolta bene. Addirittura oltre la morte Gesù ha deciso di ucciderlo, c'è la resurrezione, quindi non preoccuparti, per morire muori lo stesso. Oltre alle difficoltà della semina c'è il raccolto sicuro. Quindi ascolta bene la vita e non lasciarti ingannare dall'apparenza, perché il male è facile, viene subito ed è spontaneo, e il bene è difficile, non viene subito, viene dopo un anno se tutto va bene, e non è spontaneo e si è capito. Per questo siamo uomini, se no saremmo animali. Quindi questa parabola è grande e a questo punto del Vangelo ci vuol far rendere conto di cosa avviene in noi mediante la parola e farci leggere la nostra vita attraverso la vita di Gesù che ha subito la stessa esperienza. Dio l'Onnipotente decide questo va ucciso. Però ci sono i suoi che sono buoni, gli vogliono bene, che questo è pazzo. E dopo gli altri teologi scrivono, è indemoniato. Questi sondaggi su Gesù, espressi dal Vangelo in un capitolo. È interessante, no? E Gesù risponde a questi sondaggi con questa parabola. Sembra che dopo 2.000 anni ha ragione lui. E dobbiamo saper leggere la vita così più a lungo termine, e non solo dopo 2.000 anni, dopo una stagione. Però poteva cedere all'immediato alle proposte che gli faceva anche Pietro, tutti ti cercano. Basta cambiare vita e subito è successo, no? Perché la grossa tentazione di Gesù era che facendo leggermente diverso gli andava tutto bene. Per esempio, mangiando il grano non hai nessuna difficoltà, si basta cambiare procedimento di attribuirlo. E come vedete a questo punto viene contraddetta quella che è la logica fondamentale di uno che vuole cominciare un cammino spirituale. L'uomo pensa sempre, vedrai che mi va bene, cerchiamo il risultato che mi vada bene, se faccio bene mi va bene, e quindi è vero, se fai bene ti va bene, dopo. Se cominci a far bene, comincia a scontrarti col male, non preoccuparti. Prima eri nel mare, non avevi nessuna difficoltà. Israele finché era in Egitto schiavo, stava tranquillo. E quando vuoi essere libero che hai difficoltà. Quindi buon segno, vai avanti, non preoccuparti. Quindi è la prima tappa del cammino spirituale e del cammino dell'uomo. E cambia criterio di valutazione, allora non ciò che è facile nell'immediato, che ha risultato immediato, poco più, anzi, uccidere uno fai presto, basta così, fai un buchetto. Farlo vivere in qualche mese, per farlo nascere, ci vuole tutto un marito, per crescere. E quindi è una capacità di saper leggere la realtà in modo profondo, in modo vitale. Ed è così che si comincia a diventare uomini, quando si fanno questi ragionamenti, prima si è bestiole. In tutto il rispetto per gli animali che sono situati.
Però anche se non si può, cioè lui già prima ha visto nella folla, la forza che si chiama nella folla, qualcosa ancora che no. Però da punto di vista di questa folla è seduta in qualcosa che sarebbe lui molto strano. Quindi mi sembra che questa parabola sia quasi una messa in storia per noi di qualcosa che lui ha vissuto in negativo apparentemente, ma già dice nel suo germe, qualcosa che lui può leggere. Interpretare un politico per quali c'erano per non aspetto. Quindi non è qualcosa che nasce l'uomo, ma qualcosa che lui ha sperimentato più di te e che anche il politico non si riesce a fare, ma si può leggere anche la forma che è negativa in politico, qualche quindi è qualcosa da interpretare a chi ne è nato.
Cioè, ha saputo leggere al di là delle apparenze vistose, delle difficoltà che in questa folla che sembrava così, c'è in realtà il seme seminato che viene. Sì, sì. Il bene normalmente non fa cronaca, però c'è e bisogna aprire gli occhi per vedere. Come il contadino che semina, vede già e raccolta, se no non semina. È quello che ha la sapienza, sa. Allora c'è proprio c'è sempre l'atteggiamento opposto, o quello di mangiare vita che vuol dire uccidere, o quello di seminare, sembra buttare, che vuol dire produrre la vita. Vediamo cosa ha prodotto la parola.
Personalmente è molto rassicurante, perché tutte le volte che mi è capitato di leggere queste altre parabole, la situazione era sempre di timore, sarò la strada, sarò... Il problema è che è rassicurante perché al di là di tutto quello che posso provare, è la parola di Dio, non sono io, e quindi...
È proprio il senso della parabola questa. E se poi notate la bellezza del finale, dopo aver descritto in 7 versetti, nella prima parte, fino al versetto 7, le difficoltà, poi dice, parte, cade sulla terra bella, e dava frutto all'imperfetto, cioè continua a dare, che veniva su, e cresceva, e portava, 1 in 3, 100 per 1, cioè lo descrive con gusto che cresce, no? Fino all'impossibile. È vero. E lui lo vede già così. Cioè sapere in fondo è la fede è sapere che Dio è Dio, non è mai. Che per noi l'assoluto è il male, non c'è il male. Per questo lo facciamo, ci castiamo perché lo riteniamo assoluto, non c'è solo Dio che è Dio, assoluto. Il male scompare. Ha solo potere di suggestione, per cui non può far niente, il male lo faccio io per paura, ma sostanzialmente facendo il male sto così male che l'ho già affrontato anche troppo, quindi è meglio, è già davvero una purificazione e bisogna vedere allora nelle stesse difficoltà e nella purificazione il frutto che c'è dentro, il seme che c'è dentro nascosto. Che è molto grande, è il seme di Dio, che c'è in ciascuno di noi perché siamo figli di Dio. Ricordate che diceva mia madre, no, chi mi ascolta, Gesù è la parola, noi siamo la terra madre che ascolta e che germogliamo questa vita. Quando germoglia la vita attraverso questa parola. Infatti chi butterà via la troverà, chi la trattiene con calcolo la perde. A me colpiva ancora il fatto della, si parla di seme e di terra, però all'inizio e alla fine si parla di ascolto, di orecchio e di parola. Cioè proprio l'orecchio e la terra, cioè noi abbiamo una facoltà materna, la facoltà materna fondamentale è l'orecchio, che ascolta, che accoglie. Tant'è vero che un antico inno su Maria, di Sant'Efremo il Siro, chiama Maria la tutta orecchio, perché la maternità è nell'orecchio prima che nel ventre, perché ascolta, accoglie la parola e la concepisce. E noi tutti abbiamo questa maternità, di ascoltare la parola e di concepirla nella vita come la terra, che accoglie il seme. E il seme è Dio, è la sua parola. E quindi germina in noi questo seme perché l'abbiamo ascoltato. E una volta che è dentro, è dentro. Poi ci sono i suoi temi, soprattutto le difficoltà, ma non aver paura, ci sono.
Anch'io lo sento come un brano di grande speranza, mi viene in mente quelle, c'è vita, c'è speranza per tutti, no? E anche questi passaggi che sono un po' per tutti, no? Perché la parola è sprecata, no? E per tutti c'è l'inizio dove muore, poi rimane, però poi alla fine raggiunge prima o poi in modo misterioso, ma reale, ognuno di noi. Come quando lo sai seminatore, lo saluto. E lui
ma se vedete che poi non è che lui non dobbiamo fare niente per essere così, cioè com'è?
Esatto, sì, noi non dobbiamo fare niente per essere terreno buono, scusa, sono il terreno che sono, io dico sono buono perché... se però ascolto capita come con la semina. Una parte verrà peccato degli uccelli, una parte sarà riarsa, una parte sarà soffocata e l'altra produce più. Però bene. È così? Sì, e poi dopo.
Sì.
Poi dopo ci sarà l'interpretazione interessante perché vedremo. Questa è la parabola di Gesù, poi ci sarà la spiegazione che è un'omelia sulla parabola, faremo per due volte, in cui si applica. Ma non in modo moralistico. Allora quali sono le difficoltà che la parola vince in me? Allora la parola vincerà in me quella difficoltà rappresentata dalla strada, che è il mio buon senso, dove tutti vanno, il modo comune di pensare. E quella parola vincerà questa strada, questo asfalto che c'è in me, che è il buon senso, la fede vince il mondo. La seconda, quando parlerà il sasso, io ho il cuore di sasso, la parola vincerà il mio cuore di sasso. ancora sulla speranza. Dopo i rovi che soffrono, e tanti rovi che soffrono, le preoccupazioni, il desiderio di star bene, le richieste, la parola vincerà in me queste cose. E forse era tutto. Quindi la Chiesa poi applica, ma non in modo moralistico, che vuoi essere terreno buono, ma quali sono le cose negative che la parola vincerà in me?
L'ultima sulla durata della stagione. Perché da quel Gesù
e credo che, non so, la stagione è certamente una vita, però ti accorgi che ci sono tante stagioni anche nella stessa vita, anche nello stesso giorno, che probabilmente c'è una vita unica che è la stagione dell'universo, che ognuno ripete nella sua vita, che poi la vita si ripete ogni anno, e ogni anno si ripete ogni giorno, e ogni giorno si ripete ogni momento quasi, no? Probabilmente c'è un convivere in noi del mistero di morte e risurrezione, e saper vedere nella stessa difficoltà il risultato della risurrezione, e questa è la fede, diciamo, della parola. C'è chi ha orecchi per ascoltare, ascolta. Se noi in superficie cosa ascolta? Strade, sassi e rovi. Ascolta meglio, c'è qualcos'altro. Ma proprio nella cosa stessa che stai vivendo adesso, c'è qualcos'altro, già in questa stagione. E Gesù vede nella stagione presente che sta affrontando le difficoltà, vede già il racconto. Credo che sia questo il senso della fede. Ti fa vedere la realtà già ora, che non è la difficoltà la realtà. Cioè, come nella semina, ma la realtà della semina non è la difficoltà, è che c'è il frutto. E c'è nella speranza, ma la speranza è la cosa più sicura, perché è la speranza che fa vivere. Se non avesse speranza non seminerebbe, sarebbe già morto il contadino dall'anno prima.
Deve essere già il risultato, la speranza del raccolto.
Esatto. Ti fa vivere adesso operoso, e già mangi oggi della speranza di ieri, e domani mangi della speranza di oggi. E le difficoltà sono importanti, perché le difficoltà fanno scomparire le false speranze. Che tu hai seminato una bella frasca, una cosa bella. No, è una frasca secca. Quindi, e rimane la speranza del seme, cioè di ciò che vale. E il seme, la caratteristica di essere piccolo, secco, di morire, di scomparire, ma guarda. E sono anche i criteri di discernimento dell'azione di Dio nella storia, e l'azione di Dio passa attraverso il fallimento e il successo come tutte le cose buone, mentre certe altre cose che passano attraverso il successo, la forza, la grandiosità, in realtà non sono cose molto buone.
Si associa a sentirsi da solo dentro con gli altri, cioè sentirsi con il corrente, che è una grossa cosa che ti fa pensare di tagliare, come all'universo.
E qui Gesù allora ricorre all'esperienza del contadino e dice: il contadino sa come tutti gli altri contadini tecnici, mentre un altro non lo sa. Così io so, perché ho la sapienza di Dio, che il bene passa attraverso le difficoltà, e questa è la sapienza. L'insipiente invece passa attraverso la facilità, l'opportunismo e appunto il male. L'insipienza porta al male e alla morte, la sapienza attraverso la difficoltà del male e della morte porta alla vita. E lo sa, e questa è veramente fede, ed è esperienza profonda di Dio come Dio. Per cui notate anche le cose grandi nella storia, sono queste cose minime di fede che vanno avanti, perché come come Gesù, a differenza dei suoi contemporanei che hanno avuto più successo. E lui se ne parla ancora. Perché è vero perché dice. Per me è consolante che se per esempio leggiamo i giornali sembra di leggere i primi 7 versetti, come se non ci fosse altro. Ascoltate me, c'è qualcos'altro. Io dico sempre, io mi preoccuperei se mettessero sul giornale un titolo sensazionale, la mamma ha allattato suo figlio, ha dato un bacio, gli volve. Se mettessero questa sarebbe atroce la storia, vuol dire che la norma è il contrario. E invece grazie a Dio sui giornali ne abbiamo delle cose sbagliate, così nella vita abbiamo la sensibilità, un ascolto superficiale che ci fa vedere il negativo. Ascoltate meglio, c'è qualcos'altro. Questo negativo stesso dei giornali fa capire che fa notizia il male perché non è la norma. Fosse la norma non sarebbe felice, per esempio. Quando farà norma mi preoccuperò. Scusate, quando farà notizia il bene mi preoccuperò molto. Allora sarà la fine, vorrà dire che il Signore torna, il gesso basta. La misura è buona e quindi benissimo torna.
L'altra volta è il contrario dall'impadronirsi. E ora sto pensando rispetto a queste dinamiche in me, ecco, la difficoltà che arrivo sempre in questa maniera qua. Il discorso all'impadronirsi rispetto a non avere il sotto controllo, ecco, la difficoltà. E il fatto che comunque anche in senso positivo si vuole talvolta, no? Magari. Cioè percepire la fede come un'insicurezza in senso negativo, nel senso di dire comunque se invece io ho sotto controllo la situazione, per cui che siano i soldi, che sia le cose che vanno bene, che sia qualsiasi cosa, il fatto di vivere la giornata, la vita sotto controllo mi dà sicurezza. E c'è la fede e c'è questo, cioè, insicurezza per virgolette che rimanda al fatto che non è nelle tue mani, è così. Ecco, per cui questo discorso di famiglia diventa uno scandalo in questo senso, proprio perché è forza contro questo desiderio tutto sommato di avere in mano la tua vita, di tenere.
Sarebbe come il contadino, come tenere il seme in mano, non buttarlo dentro, non mangia.
Sì, no.
Grazie a Dio nelle mani di Dio, che è più grande, ma è vero, c'è la fede è questo, capire che Dio è Dio e che è dono, e capire il senso della vita, se no la vita è una parabola indecifrabile, che cerchi di possedere ma la perdi comunque, allora la vita è un vuoto a perdere, la vita. E invece no, la vita è un segno.
Comunque mi viene in mente l'altra volta, adesso che tra il discorso che c'entra magari questa sera, però lo ricollego, sembra che Gesù sostanzialmente non ne frega niente, ne frega niente nel consenso appunto che riceve, mentre mi rendo conto quanto invece tante delle nostre azioni sono indirizzate bene o male più o meno consciamente a questo, no? Per cui tante cose facciamo sostanzialmente per avere il consenso dagli altri. E si fa fatica, magari si va anche su questo corrente, però poi costa troppo probabilmente mantenere questa posizione un po' solitaria talvolta in determinate situazioni, per cui alla fine si cerca sempre di far tornare i conti anche con gli altri talvolta in determinate situazioni. Cioè in mente certe esperienze nella vita in cui mi sono ritrovato forte, quindi sono fatto indeciso, cioè realmente dicendo io indeciso, cioè avevo l'idea di aver sbagliato. E siccome è pesante questa roba qui, perché in quei momenti talvolta non capisci bene, ti sembra che ovviamente non ti sto parlando niente, e qui la sensazione è quella invece allora di dire un po' tutto, diciamo, conviso a cattive giove.
È il problema centrale della fede, che Dio ha scelto di salvarti con la stupidità, perché la sapienza del mondo, il sapiente è quello che sa usare le cose per il suo interesse, che si chiama egoismo. Quindi la sapienza è usata per la morte ed è stupidità. Allora Dio si serve di un'apparente stupidità che è la sapienza dell'amore, e l'amore è quello che sa dare. Ed è vera sapienza, però sembra stupidità, però vince il male questa stupidità, è più forte di ogni sapienza, di ogni potenza. Ma il termine stupidità lo usa Paolo dove si dice follia della croce. Follia è una versione un po' eroica, in greco c'è muraneco di stupidità, cioè, perché follia è qualcosa di grande. No, è stupido. È la stupidità di Dio, molto più saggia della sapienza umana, che a noi sembra sprovveduta, ingenua, invece è stupidissima, ma è un'astuzia diversa, non del furbo. È l'astuzia dell'amore che la sa più lunga. È come il contadino, se uno non lo sa che cosa fa, quello lì che butta via. No, non butta via, investe. Se uno dice, se sta buttando via il grano, poi che scemo? No, non è scemo, investe. E penso che questa parabola proprio allarga il cuore alla speranza, no? E Gesù l'ha detto nel momento di grossa difficoltà. E lui stesso la difficoltà l'ha decifrata in termini di speranza. E dice, ho capito bene, questa difficoltà è come quando si sente, perché la difficoltà non può negarla e non gli piace. Non piace neanche lui essere ucciso, essere chiamato indemoniato, essere chiamato bestemmiatore e dai suoi che è pazzo. E come mai capita questo? Ho sbagliato qualcosa? No, non ho sbagliato qualcosa. E sono quelle difficoltà della serie, va bene. Quindi ha una grande lucidità, un grande discernimento, perché dobbiamo imparare anche noi nella vita. E tutto il capitolo 4 sarà su questo.
Credo che un'interpretazione ancora più ottimistica potrebbe venire fuori un contenuto se tendiamo a vedere identificare un uomo nel terreno buono, nel terreno cattivo o sulla strada, identificare l'uomo sul terreno globale, perché poi in fondo in ogni uomo c'è dell'asfalto, c'è della parte buona, c'è della parte sola, ci sono dei nomi, alla fine però ha pensamento di terreno che comprende tutte queste varie parti, è una grossa rete, primo punto, e poi credo che l'altro punto sia che terreno non è un fatto poi stagionale, terreno viene sottoposto ogni stagione ha una semente, quindi il successo anche di un raccolto non è detto che poi si comporti, anzi forse il semino che non ha dato frutto ha preparato la strada al seme che verrà la stagione dopo e potrà trovare una strada, un terreno più dissodato e quindi portare frutto. Diciamo che quindi anche con la visione un po' pessimista di dire, ma le persone poi dopo se non c'è raccolta, ma noi dobbiamo vedere come il terreno è sottoposto anche a un'abbondanza di sementi, di stagioni, è solo alla fine che si dovrà vedere il risultato del grado.
E poi pensate che questo terreno non è fatto da un contadino stolto che va chissà a fare che cosa, cosa che non ci sarà mai un contadino stolto. Il contadino è Dio, che se ne intende, ha fabbricato il terreno e ha detto che era molto buono. Cioè voglio dire,
però non so se è giusto considerare.
Era per confermare questo, che c'è. Dio ha fatto l'uomo.
L'interpretazione che c'è dopo tenderebbe un po' a dare una visione un po' più settoriale, no?
Bisogna stare attenti.
Una parte di terreno.
Quando giungeremo all'interpretazione, bisogna stare attenti a leggere in modo corretto. Dopo aver capito la parabola, allora non è più un'interpretazione della parabola, è un'applicazione alle varie difficoltà che la parola deve superare in ciascuno di noi. Allora capisco che la parola in me trova la strada, allora la parola supererà quella che sono i problemi della strada, trova i rovi, eccetera. Allora viene ad essere un'applicazione concreta, ma non. Invece l'errore che si fa è partire dall'applicazione per dire ci sono vari terreni e vari tipi di uomini, invece no, così si no. Il terreno è quello lì. Gesù vede tutte le difficoltà, come noi nella vita vediamo le difficoltà, come nel giornale vengono descritte le difficoltà, cioè abbiamo un'attenzione particolare al negativo come giusto, perché se Francesco mi punti io lo sento subito. Ecco, e mentre invece non abbiamo l'attenzione al positivo, c'era il frutto rilevante per cui vive di cui vive. E allora Gesù è proprio come il contadino che vede il frutto e vive già del frutto, perché già ciò di cui vive adesso è già il frutto della semina. Quindi non è solo vivi di speranza, cioè avendo sperato vive realmente, perché quella speranza ha prodotto frutto, e sperando vive realmente domani, perché produce frutto domani, e oggi produce quella serenità che permette di vivere, se no non si vive. Quindi qual è il frutto? È proprio vedere il positivo che ti fa vivere positivamente ora e agire positivamente. Quindi tutto è quel ben vivere, quell'amare, quel capire il senso della vita che è fondamentale per vivere. Se no la vita è una disperazione, un suicidio. Questo è vivere una vita senza. Non so, allora credo che probabilmente allora anche tua mamma, come ciascuno di noi, davanti alle difficoltà ci ha portati a vedere tutte le difficoltà. Poi ti dice, scusa, guarda me, sono il tuo frutto. No, pure sì, è vero. Sotto sotto lo intuisce. Forse è da che arriva meglio, ecco, è da crescere la percezione del positivo. Cioè il male si impone subito, ecco. E il positivo esige una percezione più profonda e ed è l'educazione a questa percezione della realtà più profonda da tutto, che è come quella del contadino. E allora vivi bene, sei anche tranquillo, se no sei disperato. Scusate, per
Non questa parabola mi dice solo che quello che mi dice è molto bello, però poi non sospetto che sono niente, che quello che dice che anche lei non dimentica solo cogliere la positività, non cogliere il famoso giornale, ma solo cogliere le cose giuste, perché non le cogliere. Una volta che sono bello, che sono molto piccolo, e invece le cose diciamo le cattive, che erano più giuste, non sappiamo cogliere.
Io credo che c'è un po' un'educazione, normalmente lo cogliamo dopo. Dopo cominciamo ad accoglierlo, non solo dopo, cioè ho capito 20 anni fa quella cosa lì che era buona. Cominci li cogli in seconda battuta, cioè una cosa mi dà fastidio sull'istante, ma rapido, immediatamente dopo capisci se mi fa arrabbiare o dico una cosa giusta. E poi lo capisco quasi subito dopo. Dopo un po' la volta allora c'è anche il coraggio di dire, beh, se ci sono delle difficoltà vuol dire che ci vogliono e guardiamo bene, e comincia a acquistare anche un atteggiamento diverso davanti alla vita, non solo immediatamente dopo o molto dopo. E lì si in modo illuminato, cioè sereno, comunque vadano le cose, perché le cose fanno bene, perché vanno come devono andare. Tu però stai attento a andare secondo la realtà, se no il 90% delle nostre fatiche sono perché lottiamo contro la realtà che va lo stesso dove devi andare. Elimina queste a seconda e cresci.
Quindi questa parte si può consegnare alla lettura di vita, di non dare troppo peso per essere lei.
Se è giusta, poi magari mi ricredo se è sbagliata, però non è che perché gli altri vanno contro di vista, non devo neanche ostinarmi perché posso, non sono infallibile, però se vale da fare la faccio, se tu mi sorridi, perché se non mi sorridi la faccio lo stesso. Poi ci penso su se magari sono io che sono troppo cattivo e ci tengo a provocare, però non è che cerco l'approvazione, cerco la cosa giusta. Anche se i genitori, i figli cercano sempre l'approvazione, il figlio che cerca l'approvazione dei genitori è finito, non c'è mai. e il genitore che cerca la protezione dei figli si schiavizza. No, si cerca ciò che è giusto, e questo ciò che è giusto invece attraverso approvazione e disapprovazione, cioè, con una certa libertà, è una verifica, no? Si pensa che quello che faccio sia positivo, e lo faccio, poi posso sbagliare e verifico. C'è un criterio per saperlo prima, e poi lo verifico dopo per prudenza, la prova del 9, per sapere se la cosa è giusta o no. Se non la faccio né con ira, né per ripicca, né per dispetto, né per malinconia, né per successo, se la faccio serenamente mi sembra che sia giusta. O sono matto, poi verifico, perché qualche volta posso essere anche un po' matto, ma credo di aver sbagliato, allora verificherò dopo se anche dopo mi rimane questo sentimento. Ma ogni cosa che senti con soavità, con pace e forza interiore, falla, se è una cosa da fare, se no conserva, la c'è da conservare, perché poi i sentimenti positivi sono quelli che governano la vita, anche se non sono cose che fai sull'immediato. Quindi c'è un criterio, è il criterio dello spirito di Dio, che è amore, gioia, pace, pazienza, serenità. Ciò che avverti che ha questi sentimenti continua. Il resto fosse anche giusto, ma ti fa rabbia, non è giusto.
Accostamento alla campagna, al contadino, praticamente una cosa, che il contadino inizia un lavoro faticando, però non ha quella pretesa di controllare la pioggia, si affida alla provvidenza. Lui fa tutto quello che può per avere un risultato, però poi si affida. Familiarmente il viaggiatore che viaggia con una borsa leggera, non ha paura di essere turbato, non ha tempo per guardarsi in giro. Il viaggiatore che viaggia con dei bauli fa fatica a viaggiare, non coglie niente di quello che è intorno perché è impegnato nell'atto stesso del fare. Noi ci preoccupiamo, ci premuniamo, ma in questo premunirci a volte esauriamo tutte le nostre energie e finisce tutto lì.
Con questa osservazione concludiamo, perché in realtà noi facciamo tutto, ma quando è fatto tutto è tutto da fare, mica lo facciamo noi, il mondo c'è già, e la pioggia, la terra, insieme, per cui quella fiducia che la vita è da sé che vive, se noi abbiamo posto per le minime condizioni che aver fiducia, cioè buttare, cioè se io ho fiducia nella vita, la vita realizza la vita, se non ho fiducia non la realizza, perché mi oppongo.